I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi ricorre la giornata della memoria e dunque è proprio di questo argomento che vogliamo parlare, di un film che parla appunto di questo argomento. Si tratta in verità di un film documentario dal titolo Maestro, la cui regia è di Alexandre Valenti. Maestro è l'appellativo con cui tutti conoscono Francesco Dottoro, che è un pianista e un compositore pugliese, di Barletta esattamente, che con l'aiuto di sua moglie Grazia e accompagnato dall'orchestra di musica concentrazionaria ha fatto rivivere le note scritte dai musicisti che sono stati deportati appunto nei campi di concentramento, per questo il nome dell'orchestra, durante la Seconda Guerra Mondiale, campi da cui non hanno più fatto ritorno nella stragrande maggioranza. E sono ormai oltre 8.000 gli spartiti che Francesco Dottoro è riuscito a recuperare nel corso della sua trentennale ormai ricerca, riportando in vita melodie composte come un atto creativo per cantare comunque la dignità dell'uomo, per cantare la vita, per affermare la vita in quelle fabbriche della morte. Sono spartiti che sono stati scritti da prigionieri di ogni credo e provenienza tra il 1933 e il 1945, che è ovviamente uno dei periodi più dolorosi, più bui della storia dell'umanità. Un archivio musicale, dunque, veramente unico al mondo e che Francesco Dottoro, appunto il maestro, pazientemente raccoglie per dare vita alla prima enciclopedia di musica concentrazionaria. Nonostante le condizioni ovviamente fossero disumane, la produzione musicale dei Lager, questi spartiti che lui ha raccolto, sono veramente intanto tantissimi e poi erano scritti su qualsiasi mezzo di fortuna, quindi su sacchi di juta, su carta igienica, su ritagli di stoffa o magari anche semplicemente è rimasta impressa nella memoria dei sopravvissuti e conservata appunto da loro e poi cantata al maestro Dottoro che l'ha pazientemente decifrata e trascritta. Con la fine della guerra moltissimi di questi spartiti manoscritti sono andati ovviamente dispersi, sono stati abbandonati, ma con una paziente ricerca, ostinata ricerca, Francesco Dottoro da Barletta ad Auschwitz, a Praga, a Berlino, a Gerusalemme, è andato ad incontrare i pochi sopravvissuti alla Shoah e i loro discendenti prima che gli ultimi ricordi, appunto questi importanti documenti, svaniscano per sempre. Fu a Praga, nel 1990, che Francesco Dottoro si imbatté per la prima volta casualmente in uno spartito che era stato composto appunto in un lager. Aveva poco meno di 30 anni e per lui fu un vero e proprio colpo di fulmine che lo costrinse a dedicare proprio la propria vita al recupero di questi spartiti composti nei campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale. La prima composizione recuperata fu una composizione del musicista Gideon Klein. E lui stesso racconta che non può dimenticare il tuffo al cuore che ebbe quando la sorella del pianista gli consegnò questo manoscritto, appunto questo spartito manoscritto, il primo del suo archivio, quello che diede inizio ad una vera e propria missione. Una missione che è stata raccontata dal regista Alexandre Valenti, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Dunque, come ha conosciuto il protagonista del suo film, Francesco Dottoro?
Come ho conosciuto Francesco? E questo è stato, come dico, la vita, c'è delle opportunità che così ti crociano come una stella fugace. E c'è un amico francese che ha scritto, un giovane giornalista, ha scritto un libro che si chiama Il Maestro, che racconta la vita di Francesco. Ma questo è un libro, come tantissimi libri, che mi ha detto: guarda, vedi, questa storia può essere interessante per un documentario. E l'ho preso e una notte l'ho mangiato questo libro, tantissimo, era interessante. Io mi ho detto: qua c'è una storia bellissima, ma come fare un film di questo senza conoscere Francesco? Dunque io ho preso un aereo di Parigi a Barletta speso 3 giorni con Francesco per sapere se c'aveva la possibilità e se si poteva fare un film, e dopo 3 giorni sono ritornato a Parigi convinto che c'aveva non una storia, una grandissima storia. E oggi c'è il film e la storia è quella, è una grandissima storia.
È una storia estremamente emozionante perché riguarda appunto il recupero, no, di questa musica che è stata composta nei campi di concentramento, non soltanto quelli nazisti, ma poi appunto, come sappiamo, la ricerca si è estesa ulteriormente. Per me è stata una grossa sorpresa, ma immagino lo sia stato anche per lei, immaginare che ci fossero così tanti musicisti e che così tanti volessero esprimersi attraverso la musica nei campi di prigionia.
Quando uno comincia a scoprire questa storia, la prima cosa che viene è come un enigma. E questo è quello che mi è successo. E dico, ma come? Perché noi conosciamo tutti le storie dei campi, dei campi di sterminio, dei campi di concentramento, la vita, cosa è successo. E dico, ma come qualcuno può scrivere della musica in queste condizioni? Ma come fa? È come un enigma. E dopo quando uno comincia con Francesco a capire, comincia a vedere che c'aveva qualcuna cosa di più forte che questa sofferenza, che questa situazione terribile, che l'espirito dell'uomo, e che la musica tradurre qualcuna cosa di eccezionale, che è questo spirito, la libertà, la resistenza dell'uomo davanti l'avversità, davanti la morte, davanti il cattiverio così terribile che hanno stato in campi di concentramento. E dunque questo è diventato per me, come documentalista, una forma di raccontare qualcuna cosa di eccezionale, che va più lontano che la musica, perché questa musica rappresenta come un simbolo di questa lotta dell'uomo per la sua libertà, per i suoi valori, e cosa che queste naziste, queste che hanno fatto i campi di concentramento non hanno potuto fare, è che queste persone fino alla morte hanno sentito che il suo spirito stava libero, e quello è questo che sentiamo in questa musica. Questa musica è diventata la voce che non c'è più, è diventata questa parola di libertà, di resistenza, e per questo il documentario per me c'è un senso molto più importante, che va più lontano che la musica, e questa musica è un valore universale per me oggi.
Perché afferma la dignità dell'uomo, no? È proprio questo che si avverte in maniera molto commovente appunto dal suo film.
Sì, è la dignità, ma anche è un messaggio, e questo non l'ho visto. Luogo, quando abbiamo cominciato a lavorare, non stavamo facendo un documentario sul passato, cosa è successo nei campi, perché e questa è una storia del futuro.
Sì.
È un messaggio per l'umanità, è un messaggio per il futuro, di come l'uomo può resistere nel peggio delle condizioni di vita, di ogni giorno era una lutta per sopravvivere. La musica è stato sempre presente. La musica è una cosa che nessuno ha potuto fare, che ha riuscito queste naziste, non solo i nazisti, perché Francesco va più lontano, sono i campi giapponesi nell'Asia, tutte queste situazioni di prigioniero. Tutti questi che hanno fatto della musica hanno fatto un atto di resistenza. Ti mostra come oggi l'uomo può sopravvivere anche moralmente, mentalmente, emozionalmente, senza che queste che vuole ucciderti non puoi riuscire a uccidere quello che tu senti di più profondo, che è l'arte. E come questo dico, abbiamo il sentimento che questo è un messaggio per il futuro, con questo succedendo oggi, con questo problema di religione. Dunque, questa è una storia veramente per guardare il futuro.
C'è tra le persone che avete incontrato insieme, che appaiono poi nel film, un incontro che è stato per lei particolarmente emozionante, particolarmente significativo?
Cioè, io credo che ogni incontro è stato un momento non solo l'emozione, è un incontro con la memoria, perché questo è più importante. E come diceva Elie Wiesel, quelle che uccideva, l'assassino dei campi ti uccide due volte. La seconda per il silenzio e quando si dimentica. Dunque, è questo il lavoro di memoria, e questo è ogni sopravvissuto che abbiamo trovato. E per me è stato un momento de luminoso, di luce, di verità. Particolarmente sì, questa storia è interessante, questa signora di 100 anni che fa parte del documentale, perché con lei abbiamo...
La signora Valli Carvenò, no?
Valli Carvenò, sì. Perché quando l'abbiamo trovato la prima volta uno disse, andiamo a vedere una signora che c'è 100 anni, cosa aspetta quando suona alla porta a dire c'è una signora a letto, vecchietta, che non puoi parlare? No, ci abbiamo trovato questa signora con una energia, e che c'aveva questa musica dimenticata, come lei che aspettava la morte nel silenzio, così come una signora di 100 anni in un suo appartamento, che non c'è molto futuro, come si dice. E abbiamo trovato questa signora, e dopo alcune ore di ricerca troviamo questa musica. E qua si sente, sono 74 anni che sono passati per queste... Questa partitura sta qui davanti a noi, ma ancora è questo che io dico è il cuore del film, del documentale e del lavoro di Francesco. Ancora queste foglie stampate con le note non è ancora la musica. E per questo quando questa musica abbiamo visto come è lavorato, decifrata, come è stata, e arrivare a suonarla. E che giorno che andiamo a suonare questa musica? Noi apprendiamo che la signora Carvenò, due ore prima di suonare, è morta. Questo ha avuto un, non so, è come dire, è stato un momento di emozione, e abbiamo sentito che tutto questo lavoro ci aveva un senso, perché la musica ha sopravvissuto. La musica sì. Esiste ancora.
Sì.
E questo è l'esempio di questo lavoro, di questa storia. Questa musica non è solo musica, rappresenta tantissime cose. Dunque, e questo è il valore della memoria, e questo è il valore della creatività dell'uomo in queste condizioni le più terribili che ha conosciuto il secolo XX.
Grazie allora ad Alessandro Valenti, che è l'autore del film documentario Maestro. Grazie di essere stato con noi.
E buona giornata. Arrivederci.
Ascoltiamo il trailer del film.
È una storia della musica nei campi di concentramento.
Ma noi abbiamo il dovere di ricostruire, di recuperare tutto ciò che è andato perduto.
What's wonderful in the work that you've done, Francesco, is it's the music that will survive.
Il film è stato presentato in anteprima per la stampa alla Casa del Cinema di Roma, e in quell'occasione Francesco Lotoro ha parlato di quando era nato questo progetto appunto in lui.
L'intuizione semmai c'è stata tra il 1988 e 1989, ed era all'inizio fondamentalmente circoscritta la produzione di musicisti ebrei nei campi di concentramento, e su quello il lavoro è andato avanti per oltre 4 anni. Siccome non era un lavoro archeologico, ma era un lavoro evidentemente che in quanto musicista, pianista, direttore d'orchestra potevo completare, evidentemente questo lavoro ha suggerito a dei collaboratori a Praga di dirmi non rimanere all'ambito ebraico. Guarda che il fenomeno dei campi di concentramento è un fenomeno planetario. Dal 1933, cioè dall'apertura del primo lager a Dachau, a 1953, alla chiusura dell'ultimo gulag staliniano con la morte di Stalin, abbiamo 20 anni di musica. E ci sono cristiani perseguitati a Dachau, ci sono i Rom, i Bahai, i Sufi, i Quaccheri, tutte le famiglie del popolo Romanesh. Quindi bastò quelle come dire, quei suggerimenti, quegli input per allargare la forchetta, quello è stato un po' l'inizio della ricerca nel vero senso. Ogni pezzo va chiarito, definito, in quale supporto è stato scritto, dalla carta, chi l'ha scritto, se i lavori sono collettivi, sono anonimi, hanno un personaggio, per quali strumenti ci sono arrivati. Ecco, nasce una vera e propria letteratura musicale, si esce dalla curiosità e si arriva nella letteratura. La produzione musicale italiana, se vogliamo, quella ebraica italiana, anche numericamente limitata, e comunque fa la sua bella figura, da una produzione discreta anche nei campi, nella Tripolitania cirenaica, no? L'attuale Libia, a una produzione a Ferramonti. Ferramonti è un campo di concentramento, ma anche di smistamento in Calabria, Ferramonti di Tarsia, per anche istriani, dalmati, ebrei, prigionieri politici. La situazione fu migliore di altri campi, non particolarmente drammatica. A un certo punto è stato uno dei primi campi che è stato liberato man mano che gli alleati salivano. Questo però ha consentito ai vari gruppi sociali presenti a Ferramonti di produrre diversa musica per orchestra, per pianoforte, pezzi anche per giovanili, per ragazzi. La produzione delle italiane a Ravensbrück, ebrei italiani a Ravensbrück e ad Auschwitz-Birkenau è abbastanza copiosa, ma non c'è paragone con la grande produzione, numericamente voglio dire, artisticamente, con la grande produzione degli italiani internati militari, quindi quelli dopo l'armistizio dell'8 settembre, derubricati e internati dal Reich, e i prigionieri di guerra italiani, quelli, come dire, caduti sotto cattura delle truppe alleate. Quindi dal Kenya al Sudafrica, all'Himalaya, quindi all'India coloniale britannica, e a tutti i campi tra Polonia e Germania abbiamo una vastissima produzione di uno spessore enorme, di cui poi ancora oggi paghiamo l'oblio di 70 anni. Berto Boccosi a Saïda, in Algeria, in un campo di prigionia francese, scrive delle opere meravigliose, tra cui La lettera scarlatta, opera in 5 atti. Giovannino Guareschi, famoso giornalista, scrittore, insieme ad Arturo Coppola, a Zand Boster, concepisce la favola di Natale. Ma c'è Pietro Maggiori che scrive Il cantico delle creature, una missa captivorum, e potremmo continuare sino al grande Giuseppe Selmi, romano, padre del violoncello moderno, che scrive in tanti piccoli quaderni, per il pericolo di essere confiscato l'opera, il famoso concerto spirituale per violoncello e orchestra.
Quindi il maestro Francesco Lotoro ha fatto il punto sulla situazione attuale del suo progetto.
Allo stato attuale conserviamo ben 8.000 partiture e 12.000 documenti. Quando dico documenti intendo dalla cassetta, quindi da caricare sulle moderne tecnologie, parlo della videocassetta, l'audiocassetta, il 33 giri, ci sono dei dischi di gomma, non so neanche chi me li potrà mai caricare, purtroppo è quello il materiale che è arrivato, ha dei dischi che sono anche incrinati, forse non si potranno recuperare, e a bobine, pizze intere, dischi madre, sai, quei dischi 33 che erano madre, con un solco diverso, quindi il pick-up non è buono. C'è tantissimo materiale. Effettivamente dobbiamo ancora, quello che è stato fatto, non so neanche se è la metà. Sicuramente se non fosse una persona sola, pur avendo dei collaboratori fidatissimi, come hai potuto vedere nel film, ma fossimo di più, e forse adesso effettivamente siamo di più, forse questo lavoro potremmo completarlo in 10 anni. Cioè, effettivamente da 4.000, quello che consegnavo prima del film, sono arrivato a raddoppiare in 2 anni. I tempi di lavorazione del film sono stati tutto sommato 2 anni. Immagina se tutto questo, non necessariamente un film, ma un'operazione, no, di largo respiro, mi consegni la possibilità da domani di riprendere certi viaggi di cui, a differenza di come lavoravo all'inizio, certe volte si andava in un posto e non si aveva un'idea chiara. Ora vado a colpo sicuro, ora c'è internet, 30 anni fa non esisteva neanche, mandi l'email, mandi un qualcosa, no, un PDF, fai vedere chi sei, eccetera. I produttori italiani, Marco Visalberghi e Donatella Artieri, hanno creato un'organizzazione qui a Roma, Last Music, una Hollus che parallelamente al film ha proprio questo scopo. Ci sono dei viaggi da fare, ci sono alcuni più urgenti degli altri, mi sono spesso lamentato di questo. Cercavo il fratello della persona di cui sentiremo la canzoncina, che ho conosciuto in Israele. Il figlio sta male, non si è potuto mettere in collegamento, il fratello è morto qualche mese fa. Quindi sarebbe bastato prima, molte informazioni oggi ne avrei a disposizione.
Anche la nostra canzone di Celluloide, naturalmente, è dedicata alla giornata della memoria.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Dalla voce di Liv Migdal abbiamo ascoltato Vigala, cioè Ninna Nanna, di Ilse Weber, morta in un campo di concentramento nazista. Chiudiamo con questo la nostra puntata odierna. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.